Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, stiamo a iniziare la trasmissione a cura del coordinamento regionale sanità.
Alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. E torniamo con la trasmissione consueta del mercoledì a cura del coordinamento regionale sanità. Quella di oggi sarà, diciamo, l'ultima puntata della stagione, poi ci risentiremo a settembre. Oggi parleremo con una compagna della CUB Sanità di Milano rispetto alla tragedia, anzi al plurimo omicidio che si è realizzato ancora una volta all'interno di una RSA, cioè di una residenza sanitaria, dove appunto sei persone sono state lasciate morire, 81 risultano ferite a causa di un incendio che si è sviluppato sviluppato la scorsa settimana. Un incendio che, come in tutte le occasioni simili, deriva dalla cattiva gestione del Servizio Sanitario Nazionale, che è strettamente connessa ai processi di privatizzazione. Vedremo come appunto le RSA e le residenze per i disabili siano nel 90% dei casi assegnate ai privati, e quindi con questa compagna faremo un po' il punto della situazione, sia dal punto di vista della condizione degli ospiti, sia dal punto di vista di chi ci lavora. Peraltro ieri mattina, appunto, insieme con il Coordinamento Nazionale in Difesa della Sanità per le Pensioni Anziani Malate Non Autosufficienti e alla Rete Nazionale per la Salute, di cui facciamo parte, si è stato un presidio proprio davanti a quell'RSA. Dopo di questo torneremo a parlare, appunto, dei lavori della Rete Nazionale per la Sanità, che dopo l'Assemblea Nazionale in Presenza dello scorso 17 giugno a Firenze si è riunita nuovamente, questa volta online, l'8 luglio, per mettere, appunto, quella che è un po' la piattaforma rivendicativa, gli obiettivi di carattere generale che poi vanno declinati nelle singole vertenze che si sviluppano sul territorio nazionale, appunto, come rete ci stiamo dando. E infine, sempre fedeli al motto che se c'è tutto c'è anche la salute, andremo a ricordare l'iniziativa di 2 giorni che ci sarà sabato e domenica prossima in quel di Rieti sul tema dell'acqua e in generale della gestione dei territori e dell'ambiente. Bene, adesso vi lascio a un breve stacco musicale, giusto il tempo appunto per metterci in contatto con la compagna di Milano.
Sempre quella, ma portiere io non ti conosco. Io che vivevo qui, io che ormai scordare più non posso. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia, corri forte ma più forte che scale buio, ma la luce corre dentro agli occhi. Sono un bambino io, con ancora i graffi sui ginocchi. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere le braccia, corri forte. Se ti è capitato mai di dover fare una lunga corsa e da metà strada stanco dire a te stesso adesso basta. Eppure altri stanno correndo ancora intorno a te. Allora non farti cadere.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, come preannunciato abbiamo al telefono una compagna della CUB Sanità di Milano per parlare con lei di questa tragica vicenda, di questo, come possiamo dire, di questo assassinio plurimo che si è realizzato il 6 luglio scorso nella RSA, nella casa di riposo per coniugi di Milano. Pronto, ciao, ci senti?
Ciao, sì, ci sono. Buongiorno.
Buongiorno. E niente, noi ricordavamo a inizio trasmissione che ieri mattina voi insieme ad altre realtà avete organizzato un presidio davanti appunto a questa RSA e volevamo un po' partire da questo per avere un po' la vostra idea, insomma, il vostro racconto su come sì. Si sta sviluppando questa vicenda.
Sì. Noi rappresentiamo alcuni lavoratori che prestano servizio in quelle RSA. Le RSA si chiama Casa dei Coniugi ed è a Milano ed è attigua a un'altra RSA che si chiama Virgilio Ferrari, sono attigue le due case di riposo. Abbiamo deciso di organizzare un presidio ieri proprio lì nella zona, ovviamente a sostegno dei colleghi e per non far abbassare l'attenzione, perché la tragedia che è successa ci ha colpito profondamente tutti quanti. CUB Sanità Milano è presente perché da tempo segnala la grave situazione in cui versano, insomma, tutte le RSA del territorio. Noi già a novembre avevamo lanciato degli allarmi chiedendo all'ATS, che è l'azienda territoriale sanitaria, si chiama così a Milano, le vecchie ASL, no? Le aziende territoriali sanitarie. Avevamo già lanciato questo allarme chiedendo di fare dei controlli sulle RSA rispetto alla situazione grave che c'è di carenza di personale, ma anche rispetto alle condizioni strutturali delle case di riposo che abbiamo. L'ATS ci ha risposto, il prefetto ha chiesto all'ATS di avviare questo tipo di indagini, auspicava insomma un controllo, e dopo un mese circa, a gennaio, la risposta che è arrivata è stata relativa al fatto che non si riscontravano criticità nelle strutture, se non che forse in qualche caso un po' la carenza di personale. Dopo questa risposta noi abbiamo un pochino sollecitato invece, entrando nel merito di quelle che erano le strutture che ci sembravano un po' più a rischio. Tra queste c'era appunto le due RSA, la Virgilio Ferrari e la Casa dei Coniugi. Avevamo aperto uno stato di agitazione, infatti ci siamo ritrovati in prefettura e abbiamo potuto esporre quelle che secondo noi erano le difficoltà di queste strutture. Ovviamente all'interno delle criticità che avevamo sollevato c'erano anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Noi eravamo al corrente di difficoltà del tipo sugli ausili, sui sollevatori, sui bagni assistiti che erano rotti, fatiscenti, e anche ascensori rotti in maniera abbastanza stabile, perché venivano mantenuti ma poi si rompevano, quindi evidentemente si capiva che c'erano delle manutenzioni straordinarie che andavano fatte. Non si è evidenziato in nessun modo che ci fosse un problema, una criticità così grave rispetto al sistema di rilevamento fumi e dell'antincendio, perché è chiaro che se fossimo stati al corrente di una cosa del genere, se fosse emersa una situazione del genere a gennaio, avremmo sollevato, è chiaro, cioè avremmo fatto delle segnalazioni più forti, ci saremmo legati anche davanti ai cancelli, ma ovviamente anche questo davanti alla prefettura, insomma, ci sarebbero state delle prese di posizioni diverse. Le cose sono andate avanti così, la struttura non è intervenuta evidentemente, e ci siamo trovati davanti a questo disastro. A un certo punto, durante la notte, una notte del 3 luglio, gli operatori notturni si sono trovati davanti una persona estranea all'interno della struttura, cosa che ovviamente non dovrebbe succedere. L'operatore è anche chiamato a rispondere della sicurezza della struttura, oltre che degli ospiti. È chiaro che se un estraneo si introduce, immediatamente bisogna segnalarlo. Hanno scoperto in quel momento che quella persona era un operaio tecnico specializzato, e la mattina dopo è stato posto un avviso che diceva appunto che avvisava i lavoratori della presenza di questi tecnici sia di giorno che di notte, perché il sistema di rilevamento fumi era rotto e quindi c'era bisogno di persone terze che facessero dei controlli più mirati, insomma, durante i turni. Purtroppo noi siamo venuti a conoscenza di questa cosa il 5 mattina, non abbiamo fatto in tempo a chiedere spiegazioni più specifiche alla struttura, perché la notte fra il 6 e il 7 è scoppiato l'incendio.
Certo, e io giustamente tu hai un po' ricostruito quella che è la vicenda specifica della RSA coinvolta nell'incendio. Rispetto a questo ti volevo fare qualche domanda rispetto a informazioni che abbiamo raccolto qua e là, e per poi passare a un ragionamento più generale sulle RSA. E noi abbiamo visto, no, si può leggere anche da un articolo sulla Bottega dei Barbieri, che a questo punto è risultato che in realtà l'impianto di rilevazione dei fumi era guasto dal 2022, che la gara...
Chiedo scusa, ma sto sentendo male.
E provo a parlare più alto, mi senti meglio adesso? Ok, dicevo, è emerso che in realtà l'impianto di rilevazione dei fumi era guasto dal 2022, che la gara d'appalto per la sua manutenzione, che era un compito del Comune di Milano perché la struttura è stata appaltata a una cooperativa e quindi in questo senso a una gestione privatistica, ma era di proprietà del Comune di Milano, era ancora in corso. È emerso che durante la notte su 170 pazienti sono presenti solo un infermiere e tre ASA e nessun medico. È emerso che i requisiti che la Regione Lombardia indica per quanto riguarda le strutture e il personale all'interno di questi luoghi siano dei requisiti estremamente minimi e che quindi anche la vigilanza è abbastanza scarsa. Ecco, rispetto a questo insieme di cose mi pare evidente che la responsabilità di quanto accaduto sta in primo luogo in carico naturalmente al soggetto privato che le gestisce, ma insieme a pari merito o addirittura in subordine da parte sia del Comune di Milano che della Regione Lombardia. E questo ci rimanda al fatto che le RSA, come del resto anche qui nel Lazio, sono praticamente nella loro totalità privatizzate e sono diciamo dal soggetto pubblico semplicemente pagate, mentre poi chi ne trae profitto sono i soggetti privati che la gestiscono. Ecco, rispetto a questo voi un po' come state organizzando le vostre iniziative, insomma?
Allora, faccio una piccola precisazione. Dunque, gli operatori in servizio di notte erano 5 operatori, un infermiere, una addetta alla reception e poi c'era questo tecnico. Rispetto a quello che mi stavi dicendo, sì, dunque, la responsabilità sicuramente del comune, perché essendo poi un ente pubblico, il comune aveva fatto un bando per dare i lavori di manutenzione, di ripristino dell'impianto a delle ditte. Il bando ha subito un arresto a causa di indagini che erano in corso per verificare la correttezza del bando e compagnia bella. Non voglio entrare nel merito perché sono cose ancora in fase appunto di accertamenti. Certo è che in una situazione del genere il Comune di Milano avrebbe dovuto predisporre dei meccanismi comunque per ovviare delle deroghe, per far sì che questo impianto venisse immediatamente aggiustato e ripristinato. Sappiamo anche noi che è circa un anno e mezzo, insomma, che era rotto. Noi come ci stiamo ponendo? Noi ci stiamo ponendo innanzitutto, cioè noi stiamo lottando da tanto tempo su due fronti. Il primo fronte è verso ovviamente la regione e lo Stato, perché i criteri di accreditamento vanno rivisti, cioè per cominciare dal criterio del minutaggio. Il criterio del minutaggio è quel criterio per cui si decide quanti operatori, quanti infermieri, quanti medici, quanti fisioterapisti devono essere presenti. in Regione Lombardia queste figure non vengono distinte, ma il minutaggio è unico, è totale, è 901 minuti di assistenza alla settimana per paziente. Lì dentro, in questo calderone, ci stanno tutte le figure, gli operatori, gli infermieri e tutte le figure che vi ho elencato prima. Salta all'occhio che sono numeri insufficienti, perché vuol dire che noi appunto poi ci troviamo con 170 pazienti e 5 operatori che devono comunque, oltre che assicurare la parte proprio della sicurezza della persona, anche delle operazioni che sono quelle di assistenza. Quindi noi stiamo già portando in Regione Lombardia e anche al Ministero da voi a Roma queste istanze. Il minutaggio va assolutamente cancellato e vanno rivisti questi criteri di accreditamento. Però noi chiediamo anche altro. Noi intanto chiediamo l'internalizzazione di tutte le RSA, di tutti questi servizi, che non devono essere più appaltati ai privati, alle cooperative, ma devono rientrare sotto il cappello del sistema sanitario nazionale. A nostro avviso solo in questo modo noi riusciremo a gestire meglio l'assistenza agli anziani, cioè ed evitare, diciamo, la mercificazione delle cure, perché poi alla fine il privato, le cooperative, noi abbiamo anche le multinazionali che hanno in gestione che danno in gestione alle cooperative le RSA, le RSD, ed è chiaro che il privato poi deve fare profitto. Insomma, il profitto in questo caso si gioca sui pazienti e sui lavoratori.
Certo, ma rispetto a questo, no? A parte che ricordiamo, proprio perché in questi giorni il sindaco di Milano Sala viene incensato come il miglior sindaco d'Italia, ricordiamo che il sindaco è anche responsabile della salute della città, quindi ha una responsabilità diretta rispetto ai servizi sanitari che vengono offerti. Ma rimanendo, insomma, rispetto al tuo discorso, l'altro aspetto è: queste settimane è stato approvato in Parlamento la legge sugli anziani non autosufficienti, che fra le altre cose porta a uno spostamento del servizio dell'attività appunto verso gli anziani non autosufficienti dal Servizio Sanitario Nazionale a un servizio di carattere sociale. In questo modo, subordinando quindi anche i finanziamenti alle disponibilità dei vari bilanci regionali, comunali, statali e così via. Ecco, credo che questo, proprio nel ragionamento che voi fate, che noi condividiamo, di lottare per un ripristino di una produzione diretta del pubblico e quindi del Servizio Sanitario Nazionale e di tutti quelli che sono i servizi sanitari, a cominciare appunto dai malati cronici non autosufficienti, per andare alle acuti. Ecco, rispetto a questo, voi che tipo di ragionamento state facendo?
Sì, ma infatti allora la CUB si è posta immediatamente a fianco delle associazioni in difesa dei diritti dei malati anziani e non autosufficienti, proprio in relazione a quella che poi è diventata appunto la legge 33. Noi abbiamo già iniziato dall'anno scorso a contrastare questa deriva, perché questa legge sposta le persone anziane, malate, non autosufficienti appunto in questo contenitore che sarà lo SNA, che sarà il Servizio Nazionale Anziani per gli anziani non autosufficienti, e che sarà in capo al Ministero degli Affari Sociali, infatti, e non più al Ministero della Salute. Allora, quello che noi diciamo con forza è proprio questo: gli anziani malati non autosufficienti sono persone affette da pluripatologie, spesso comunque sono malati e quindi devono rientrare in carico al Ministero della Salute e dal Servizio Sanitario Nazionale. Peraltro il comparto che si sta creando sarà un comparto al quale non vengono destinati i fondi. Quindi noi, quando sentiamo tutte quelle belle parole che ci vengono raccontate rispetto al servizio che sarà erogato, ci domandiamo da dove usciranno i soldi per curare queste persone affette da pluripatologie. Peraltro viene anche fuori che le cure, ad esempio per le cure domiciliari, saranno comunque erogate sempre tenendo presente il criterio dell'ISE, e quindi anche lì ci domandiamo le persone come faranno a garantirsi delle cure. A un certo punto quei soldi finiranno, perché saranno anche definiti, cioè secondo un criterio di disponibilità. Finita la disponibilità della tal regione, saranno finiti anche i soldi per le cure di queste persone. Non è neanche sicuro che non sia reversibile come sistema.
Vai tranquillamente.
No, ci
aspettiamo invece, appunto.
Ti chiedo solo di riavvicinarti perché ti sento
sì,
poco.
No, dicevo, noi chiaramente ci aspettiamo, appunto, che si riesca a riportare tutto questo dentro il Servizio Sanitario Nazionale, anche per gli aspetti che stai sottolineando tu, cioè quello dell'universalità. Il servizio sanitario è universale, quindi non fa distinzioni neppure di cittadinanza, figuriamoci dal punto di vista dello stato sociale delle persone, mentre invece, spostandolo su un piano assistenziale, prevale il criterio economico rispetto a quello dell'assistenza. E quindi, ecco, volevo solo sottolineare la piena condivisione del ragionamento che stavi facendo.
Universale e gratuita.
Beh, certo, chiaramente, anche se pure quello è da conquistare in questo momento.
Da riconquistare, siamo tornati indietro.
Eh sì, di parecchio pure. E niente, ecco, approfitto, diciamo, della tua disponibilità per provare un attimo anche ad aggiungere qualche ulteriore elemento sia su questa realtà specifica dell'RSA, se vuoi, ma se ti va anche più in generale sulla situazione del servizio sanitario nella Lombardia, che dopo, insomma, le note vicende del Covid sembra che non siano accadute, perché i processi di privatizzazione si sono ampliati piuttosto che invece, come si è evidenziato nel caso del Covid, essere messi sotto accusa.
Sì, insomma, io non ho un granché da dire nel merito, se non che la situazione che noi già soffrivamo rispetto sempre alle RSA, la situazione che già vedevamo prima in pre-Covid, non ha fatto altro che acuirsi ed aumentare. Le criticità che avevamo visto prima sono aumentate, perché abbiamo notato che c'è stato un allineamento a un livello molto più basso, poi, no? È come se ci si fosse tutti quanti abituati a fare a meno di una serie di cose che invece sono essenziali, che riteniamo essenziali. Rispetto alla situazione della sanità in Lombardia, noi abbiamo visto e abbiamo trovato troviamo tantissime criticità anche rispetto alle liste di attesa, ai centri unici di prenotazione, alle case di comunità che sono appunto dei palazzi vuoti, che c'erano stati venduti come luoghi dove il cittadino H24 si poteva rivolgere e trovare sempre un medico, sempre un infermiere, dove erano tutte figure intercambiabili, e poi invece abbiamo scoperto che hanno degli orari prestabiliti, ci sono dei giorni della settimana dove sono chiusi, e addirittura abbiamo scoperto che chi rimane senza il suo medico di base e non gliene viene assegnato un altro non può assolutamente rivolgersi alla casa di comunità, perché il medico che c'è in turno non è in grado e non può fare delle ricette magari su medicinali a persone che hanno delle prescrizioni precise, delle patologie per cui devono prendere, devono essere curati, hanno delle terapie prestabilite da seguire. Insomma, i medici di base stanno scomparendo, aumenta a dismisura il numero di pazienti definito per ogni medico, e quindi si è allo sbando. Io proprio nei giorni scorsi, adesso c'entra poco con la questione sindacale, ma proprio nei giorni scorsi ho raccolto testimonianze di questo genere, cioè di persone anziane che si sono trovate da un momento all'altro senza medico, e l'ATS non ha appunto emanato nessun avviso, non ha mandato nessuna lettera a casa. Queste persone hanno scoperto di essere senza medico, si sono rivolte appunto alle case di comunità e si sono sentiti dire: eh no, devi andare a fare la scelta, io queste medicine non le posso prescrivere perché non sono il medico di base. Quindi insomma ci hanno venduto tante belle parole che però sono rimaste tali.
Certo, mi pare insomma che, come si dice, ogni regione, anche se attraverso i vari sistemi di la riforma del titolo quinto della Costituzione, adesso l'autonomia differenziata, le disuguaglianze fra le regioni crescono e fra quelle del nord e del sud in particolare, però sul tema della sanità, diciamo, la condizione di privatizzazione e di carenza del servizio sanitario è abbastanza diffusa un po' dappertutto. Per cui ecco, noi intanto ti ringraziamo di questo tuo intervento e eventualmente insomma ci potremo risentire nei prossimi mesi. Tanto queste battaglie naturalmente non finiscono qua, e se vuoi aggiungere qualcosa il microfono è a tua disposizione, se no per intanto ti ringraziamo e ti salutiamo.
Oh, beh, io ringrazio voi per avermi invitato e mi rendo disponibile. Chiaro, le battaglie non finiranno. L'ultima cosa che ho da dirvi è che CUB Sanità sta appunto lanciando uno sciopero generale in occasione di quello che è successo alla Casa dei Coniugi di Milano, e continueremo a lanciare delle iniziative, e speriamo presto anche con le associazioni appunto sul territorio, con il CDSA, che è questo coordinamento nazionale sulla difesa dei diritti dell'anziano. Contiamo insomma di lanciare delle lotte in tutte le regioni e andiamo avanti così.
Benissimo, grazie. E a presto. Ciao.
Ciao.
Bene, anzi direi male, ma abbiamo avuto una testimonianza diretta di quella che è la situazione che si vive nell'RSA di Milano, come del resto un po' nell'RSA di tutta Italia. Come ricordavamo, anche nel Lazio il 99% delle RSA sono delle RSD sono in mano ai privati. Il meccanismo di gestione del servizio sanitario nelle varie regioni sembra assolutamente prescindere da chi governa la regione, così con Zingaretti, si sta acuendo ulteriormente, peggiorando ulteriormente con Rocca. Vediamo che così dal lato di Fontana in Lombardia, quindi un governo di destra, così come dal lato di Sala, sindaco di Milano del centrosinistra. Va bene, mandiamo adesso un nuovo stacco musicale e ci risentiamo per parlare un po' di quello che sono di quella che è la piattaforma della Rete Nazionale Sanità. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Il telefono per chi volesse intervenire è lo 06 49 17 50.
I vivi sono morti, i morti sono vivi, alla fine della storia nessuno sopravvive. I morti sono vivi, i vivi sono morti, ognuno ha una ragione e nessuno te ne duorte. I vivi fanno i morti fanno i vivi, alla fine questa storia nessuno più la scrive. I morti contro i vivi ed i vivi contro i morti, dorme la ragione, prosperano i mostri. Per tutte le domande che nessuno si farà, per tutte le risposte che non arriveranno, per tutte le parole che nessuno ascolterà, per tutti quei destini persi tra la beffa e il danno, per tutta l'incoscienza e tutta la stupidità, per la cieca ottusità che inibisce il cambiamento, per la nuova stagione che nessuno girerà, di questa brutta storia che pezzotta Walking Dead. Non conta se nessuno qua sa bene cosa fare, dove andare, sopravvivere, sapersi collocare. Non conta se qualcuno ha già deciso di mollare, conta poco se qualcuno è maggioranza o marginale. Non contano nemmeno i mostri che devi affrontare, non conta se li potevi evitare o rimandare. Non si contano paure quando dorme la ragione, conta solo che anche solo non mi voglio rassegnare. Conta su di te, conta su quello che puoi fare. Se conti solo i mostri, su di me non ci contare. I conti sono i mostri che li dovrebbero fare. Niente sconti per i nostri, solo conti da saldare. E non contano i grandi discorsi da dimenticare. Non contano i rimorsi e le bugie da mille lire. Non contano i rimborsi che ti toccherebbe avere. Conta solo che chi conta conti bene. Per tutte le domande che nessuno si farà, per tutte le risposte che non arriveranno, per tutte le parole che nessuno ascolterà, per tutti quei destini persi tra la beffa e il danno, per tutta l'incoscienza e tutta la stupidità, per la cieca ottusità che inibisce il cambiamento, per la nuova stagione che nessuno girerà, di questa brutta storia che pezzotta Walking Dead.
Vago per le mie stanze, tra me e i miei mostri poche distanze, nutro un circo di circostanze, lì super nuove rotte, Freddy Krueger, buonanotte, Pineda, prescatole di favole storte, chiedi come mai Stoke è tornato dalla morte, in realtà è Darth Plagueis, ancora più forte, non è che mi arrangio, il giorno che torno vi mangio e chiedo cara cosa hai fatto per pranzo, la ragione è fritta, prosperano i mostri zitta, nella testa mi hanno aperta una ditta, ci lavorano zombie, che se poi ci pensi la realtà non differisce tanto dagli eventi, lo dice il giamaicano, se lo sai lo senti, sono un pazzo, ma percepisco gli eventi, ricordo due fratelli attraverso lo stereo, uno è per Chicco, l'altro è per Primero.
Per tutte le domande che nessuno si farà, per tutte le risposte che non arriveranno, per tutte le parole che nessuno ascolterà, per tutti quei destini persi tra la beffa e il danno, per tutta l'incoscienza e tutta la stupidità, per la cieca ottusità che inibisce il cambiamento, per la nuova stagione che nessuno girerà, di questa brutta serie che pezzotta Walking Dead.
Per tutte le domande che nessuno si farà, per tutte le risposte che non arriveranno, per tutte le parole che nessuno ascolterà, per tutti quei destini persi tra la beffa e il danno, per tutta l'incoscienza e tutta la stupidità, per la cieca ottusità che inibisce il cambiamento, per la nuova stagione che nessuno girerà, di questa brutta storia che pezzotta Walking Dead.
Yeah. Lui cercava per il mondo la famiglia e di notte lavorava alla candela. Difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva. E saliva sopra gli alberi più alti per pigliare al volo colpi dei nemici. Ragazzini come lui ce n'eran molti, scalzi e laceri, eppure eran felici.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in studio. Come preannunciato, abbiamo al telefono un compagno del coordinamento regionale sanità per parlare un po' dei lavori della rete nazionale sanità. E appunto lo scorso 17 giugno c'è stata l'assemblea nazionale in presenza a Firenze, un'assemblea ricca, partecipata da molte realtà di tutto il paese. E nella quale insomma è stato un po' portato a compimento un lavoro iniziato circa un anno fa di definizione di una sorta di piattaforma generale della rete nazionale da poi ovviamente trasformare per dargli un senso nelle invertenze da realizzare concretamente nei vari territori, nei vari ambiti, anche a carattere nazionale, e ovviamente quindi avendo la capacità di mobilitare le popolazioni e in primo luogo lavoratrici e lavoratori. Questa piattaforma è stata ulteriormente, come possiamo dire, conclusa, definita, messa a punto, ognuno scelga il termine più adatto, in un nuovo incontro nazionale, questa volta online, che c'è stato sabato scorso 8 luglio. E appunto chiediamo al compagno dall'altra parte del microfono di raccontarci un po' questo processo e quali sono quindi i contenuti emersi da questo confronto. Pronto?
Pronto? Pronto?
Sì, ok, ti sentiamo perfettamente.
Ok, innanzitutto buonasera a te, alla redazione e a chi ci sta ascoltando. Entro subito un po' nel vivo, visto che già nell'introduzione tu dicevi che questa piattaforma è il risultato di un percorso che si è avviato durante la fase della pandemia e poi si è un po' costituito come un ambito di discussione a livello nazionale, composto da la stabilizzazione di una serie di congressi, di appuntamenti nazionali, che ha portato anche a questa costituzione della rete nazionale salute e sanità. Entro subito nel vivo nel rispondere a una domanda che sicuramente ci si è posti: perché fare una piattaforma nazionale sulla salute e sulla sanità? Beh, diciamo che la risposta un po' implicita si potrebbe anche ricercare nella prima parte della trasmissione, in cui la compagna dalla Lombardia illustrava un po' l'aspetto particolare della strage della RSA a Milano e degli svolti che sono degli annessi e connessi che sono legati a questo tipo di dinamiche, che non sono casuali, non sono incidenti, ma sono il frutto di una precisa impostazione, di una precisa volontà, di un orientamento che rispetto alla salute e alla sanità viene organizzato a livello nazionale dalle classi dominanti, chiamiamole così. E questo caso però non è specifico. Durante i congressi, durante le assemblee nazionali, in realtà ci siamo resi conto che sia pur tutti i presenti, prima si diceva partecipanti, la partecipazione al corso del tempo è stata arricchita, c'è chi si è un po' allontanato, chi è rientrato, chi si è allargato il discorso, ma ci siamo resi conto a un certo punto, specificamente l'anno scorso quando abbiamo organizzato il congresso a Roma, che dovevamo andare un po' oltre la semplice descrizione di ciò che facevamo e dovevamo provare un po' ad individuare, attraverso uno strumento come una piattaforma di questo tipo, un meccanismo che generalizzasse le esperienze concrete, le vertenze piccole e grandi conflitti in cui tutte le associazioni, non solo di settore ma anche sindacali, anche territoriali, che hanno partecipato alle discussioni, ci descrivevano e che rappresentavano sicuramente una situazione di necessità, di urgenza di affrontare il problema. Però da un certo punto di vista ci siamo resi conto che non si sintetizzava una visione un po' più complessiva del contendere, per cui in questo senso c'era sempre nella discussione un po' un latente localismo, una latente facilizzazione della visione della propria lotta, non considerando all'interno di un quadro di scontro più generale a livello delle classi, a livello del sistema capitalista in questo paese, che pone che andava generalizzato secondo noi. Per cui abbiamo detto: ok, perché non proviamo a fare lo sforzo di stabilire un perimetro di discussione, individuando un po' dei paletti che delineassero questo, dei paletti ovviamente concettuali, di principio, generali, sintetici, che delimitassero un po' questo perimetro. Per cui ci è venuta un po' in mente questa idea di costruire questa piattaforma, una piattaforma appunto che è costituita da 16 punti. In questi giorni si sta definendo in maniera conclusiva, e questi 16 punti secondo noi possono rappresentare delle generalizzazioni che poi possono essere sviluppate da ognuna delle associazioni, dei comitati, delle realtà appunto settoriali, territoriali sul lavoro, che si cimentano con le varie vertenze, sia vertenze locali sia vertenze di tipo nazionale. Per cui diciamo che il primo sforzo è stato perimetrare il discorso, e il perimetro secondo noi, e questo è un po' il titolo anche della piattaforma, se volessimo dare un titolo, questo perimetro è costituito dal concetto di base che per noi l'elemento principale che stabilisce una discussione collettiva è che la salute non è una merce, che è esattamente antitetico, va in senso contrapposto, non solo opposto, contrapposto a quello che è la vulgata del pensiero dominante, che invece tende a mercificare tutti gli aspetti della vita umana, e da qualche decennio a questa parte si è resa conto che anche la salute può essere messa a profitto per i soliti noti. Per cui in questo senso secondo noi il primo elemento politico, quello unificante di tutti quelli che hanno partecipato alla stesura di questa piattaforma, hanno partecipato da una dozzina di regioni, dal Lazio, dalla Campania, dalla Lombardia, dalle Marche, dalla Toscana, la Calabria, la Sicilia, dall'Emilia Romagna, dalla Liguria, insomma c'è stata una partecipazione piuttosto nutrita. E per cui diciamo, ecco un po' lo scopo di stabilire questo perimetro, e poi ovviamente questo perimetro fatto da questi paletti che una volta stabilito che la salute non è una merce, o perlomeno noi lottiamo perché non lo fosse, perché in realtà, anche come si diceva prima rispetto a RSA, è stato tutto messo a profitto, o perlomeno provano a mettere tutto a profitto, e ci è sembrato utile fare questo passaggio. I lavori sono durati sia all'interno della rete nazionale, è stato costruito un tavolo specifico di preparazione e di individuazione di questi concetti basilari. Dopodiché si è tenuta, come giustamente ricordavi, a Firenze un'assemblea nazionale che ha affrontato la discussione, e dopodiché c'è stata questa settimana un'altra assemblea online questa volta, che ha un po' raffinato, aggiustato, perfezionato alcuni concetti, permettendo anche il contributo non solo di chi aveva partecipato a tavolo piattaforma, ma di tutti gli altri che hanno ritenuto interessante contribuire a sviluppare uno strumento del genere. Per cui diciamo che lo scopo principale di questa piattaforma è questo, sia uno strumento agile che ognuno può utilizzare in complessivamente o particolarmente, prendendosi, capandosi il punto più di suo interesse. Poi dopo, quando illustrerò un po' per sommi capi la composizione, ci si può rendere facilmente conto che possono essere invece presi un punto di un paio di righe, può essere sviluppato in una presa di posizione all'interno di una vertenza, eccetera, e così come si vuole, per cui non c'è limite, è solo diciamo una bussola di orientamento all'interno, però una bussola che cerca a questo punto di mantenere un punto di vista generale, nazionale, sulle varie articolazioni del conflitto, e si mette a disposizione tutto qua. Non ha un copyright, non è assolutamente sclerotizzato, sia è a geometria variabile, ognuno la può sviluppare ovviamente nel perimetro, lo ribadisco nuovamente, del fatto che la salute non è una mesce, per cui il Servizio Sanitario Nazionale, tutti gli altri passaggi che sottostanno a questo principio di tipo generale. Siamo contro chi la mercifica in tutti gli aspetti della sua
mercificazione. E appunto tu diciamo un po' ci hai illustrato il quadro generale dentro cui è nata questa piattaforma, e dicevi è una piattaforma agile, e quindi che rispetto alla quale ognuno può anche individuare delle specificità sulle quali muoversi. Ecco, se un po' ci vuoi illustrare questi vari punti che la costituiscono, chiaramente in maniera sintetica e complessiva, ecco, penso che sia utile a chi ci ascolta.
Innanzitutto vado alla una sottolineatura che già anche nell'intervento che mi ha preceduto si rende necessaria. Noi parliamo costantemente di Servizio Sanitario Nazionale e non lo facciamo né per amore particolare per un baraccone burocratico amministrativo di cui tutti conosciamo le nefandezze, gli sprechi, le corruttele, né perché siamo particolarmente affezionati al termine, però nella logica contraria chi vuole mettere a profitto la salute utilizza sempre più il concetto di sistema sanitario nazionale. Questa parola sistema, che si differenzia dal servizio, implica proprio in sé il meccanismo della mercificazione, il meccanismo della aziendalizzazione e della privatizzazione, per cui in questo senso noi invitiamo sempre tutti i nostri interlocutori a riferirsi al Servizio Sanitario Nazionale come questo motivo. Il servizio, il primo punto di questa piattaforma, riguarda proprio il Servizio Sanitario Nazionale, che secondo noi deve essere laico, per cui ovviamente non non infettato, però contaminato da tutta una serie di credenze, superstizioni che fanno poi sempre il gioco dei soliti nodi o delle solite strumentalizzazioni. Umanizzato, sia un servizio che deve essere a misura di uomo, inteso in termini generali, genere umano, per cui di uomo, di donna, di tutto ciò che possiamo intendere, interamente a controllo e gestione pubblica, in questo senso non a gestione statale, a gestione pubblica partecipata, democratica e popolare. Secondo noi da questo derivano tutti gli altri punti che abbiamo un po', e ovviamente ogni parola ce la siamo un pochettino studiata. Appunto, qui non stiamo parlando della semplice contrapposizione burocratica amministrativa tra pubblico e privato, no, il concetto di pubblico è un concetto più generale, è lo stesso concetto che poi applichiamo alla sanità pubblica intesa come la sanità della popolazione, non appunto la sanità pubblica intesa come infrastruttura di servizio.
Ma diciamo, legandoci anche al concetto di sanità pubblica che è riconosciuto dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, che peraltro a breve cambierà alcuni aspetti determinanti del suo statuto, e temiamo che si vada verso elementi ulteriori di apertura al mercato e così via, ma a parte questo inciso, dove la definizione di sanità pubblica sta appunto per una condizione di benessere delle persone a cui deve mirare la società, e che quindi va oltre il concetto appunto del servizio sanitario offerto dallo Stato, ma va a vedere pure tutta quella che è la condizione sociale, la condizione relazionale, la condizione di inserimento delle persone, che è pure quell'aspetto per cui quando parliamo di laicità parliamo anche di universalità, e quindi di un servizio che sia effettivamente a disposizione di tutti e tutte.
È esattamente questo, perché comunque le tendenze di mercato sia a livello nazionale, locale, internazionale sono quelle, vogliono mercificarla, non ce ne sa fare. Noi la vediamo anche come una sorta di ridotta rispetto, di resistenza rispetto a una dinamica che sempre più cercherà di portare a profitto questo. Infatti nel secondo punto noi diciamo che il servizio sanitario nazionale non deve essere assolutamente separato e alienato da concetti di aziendalizzazione e di privatizzazione, ma deve essere semplicemente collegata a una generazione di servizi. Oltretutto anche qui c'è una specifica. Prima si diceva che siamo per una sanità, per un servizio sanitario nazionale gratuito, universale e gratuito. Universale si spiega da sé, non c'è bisogno. Quel gratuito in realtà è un virgolettato, perché in realtà per noi il servizio sanitario nazionale è una riappropriazione di salario. Non dimentichiamo, e tutte le volte noi insistiamo su questa cosa, infatti abbiamo dedicato all'interno della piattaforma anche una ci siamo soffermati in un paio di punti sull'aspetto proprio del finanziamento del servizio sanitario nazionale. Chi finanzia il servizio sanitario nazionale è chi lavora, chi produce ricchezza, e che poi a cui viene trattenuta una parte del salario e dirottato alla fiscalità generale. Per cui per noi la difesa del servizio sanitario nazionale è anche difesa del salario indiretto, salario differito, chiamiamolo come vogliamo. Per cui ogni passo, ogni pezzetto di servizio nazionale che viene sottratto è in realtà un pezzo, una porzione di salario, che dopodiché ci ritroveremo che loro si prendono il salario vana fiscalità generale. Poi ci finanziano gli armamenti, alla corsa di armo, le missioni militari, invece di destinarla a quello che propriamente è. Basti pensare per esempio la quota che si in busta paga va all'addizionale regionale. L'addizionale regionale, il 70% della sua quota va, regione più, regione meno, va al finanziamento del servizio sanitario. Eccolo là, che se tu togli e tagli servizio sanitario nazionale, si toglie e tagli il salario, e questo per noi è un concetto fondamentale che soprattutto alle organizzazioni sindacali, soprattutto quelle conflittuali, classe eccetera, cerchiamo sempre di ricordare, ossia di insistere, torniamo sempre a mettere bene questa categoria di servizio sanitario come salario indiretto, perché altrimenti poi ci ritroviamo che stocca un altro salario anche con i fondi e le casse private, le cosiddette assicurazioni che pagano i servizi sanitari. Per cui, come dire, il salario viene preso due volte, uno dalla fiscalità generale e poi con un'altra porzione va a finanziare questi fondi. Per cui secondo noi va sottolineato questo aspetto. E poi diciamo sempre nell'aspetto economico che appunto il Fondo Sanitario Nazionale deve essere dedicato al servizio sanitario nazionale pubblico. Non può essere come è la situazione attuale, ormai più o meno in tutte le regioni c'è la stessa situazione, che con il patrimonio, il fondo cassa del Fondo Sanitario Nazionale viene finanziato al 50% sia il servizio sanitario pubblico sia il servizio sanitario privato, a cui viene esternalizzata, diciamo così, subappaltata una funzione, e chiaramente se nella parte che va di questo fondo che va al la parte privata, ovviamente ci va pure una parte di profitto, perché i privati, i multinazionali, noi da parte dei privati pensiamo ancora al medico da mutua, all'Alberto Sordi, no, qui parliamo ormai di fondi internazionali, multinazionali, eccetera, che stabiliscono quello di profitto, per cui un infermiere di una cooperativa che lavora dentro, dico io, una qualsiasi clinica privata viene pagato da Servizio Sanitario Nazionale una quota, ma in realtà a salario ci va un terzo se è fortunato, tutto il resto va a finanziare altre cose, innanzitutto a partire dal profitto, per cui in questo senso noi siamo per, lo abbiamo specificato bene nel conto, siamo per cioè che tutto il Fondo Sanitario Nazionale sia dedicato al Servizio Sanitario Nazionale pubblico. Questo anche perché bisogna finirla, è un modo per terminare il fatto che non ci sono fondi. No, i fondi ci sono, è chiaro che se tu vuoi pagare un posto letto, il frillo, a una clinica privata, e lo stesso posto letto lo chiudi nella struttura pubblica, è evidente che non è un problema di mancanza di fondi, è un problema che c'è una decisione politica di stornare i fondi da una parte e di lottarli verso un'accumulazione capitalista sempre più invasiva, sempre più prepotente, sempre più, e che poi dà i risultati, come nella prima parte della discussione l'abbiamo visto tutti alla RSA di Milano, ma potremmo fare tantissimi esempi che tutti noi conosciamo, per cui uno dei fronti di questa battaglia non è solo la difesa del servizio, ma anche la difesa del salario, dei fondi a cui va a corrispondere questo salario. Poi tu dicevi un altro aspetto che è importante, è quello della prevenzione primaria e secondaria. Prevenzione primaria intesa proprio quello che Sante ci diceva, come la salute. Noi abbiamo fatto a Roma una manifestazione sulla salute, in cui veniva detto: se c'è tutto c'è la salute, parafrasando un po' al fatto che se c'è la salute c'è tutto. No, è esattamente il contrario dal nostro punto di vista: se c'è tutto c'è anche la salute, se c'è una buona abitazione, se c'è una buona alimentazione, se c'è un'aria non inquinata con tassi drammatici di tutto ciò che di nocivo esiste ed è possibile produrre, se c'è una vita relazionale, sociale del complesso umano che vive nella società, è evidente che c'è un beneficio collettivo, per cui c'è una società più in salute, più forte, meno fragile di quello che c'è, per cui dedicare il fatto di risolvere la questione abitativa, di risolvere una corretta alimentazione, mettere a disposizione strutture sportive, culturali, sociali, cioè fa parte di quella costruzione di una salute pubblica, di una sanità pubblica imprescindibile. Se non c'è questo, possiamo mettere tutti i servizi che vogliamo, ma non abbiamo risolto il problema, perché pure nell'efficiente tra virgolette Lombardia, dove si ricordava, ci hanno per tanto tempo venduto il fatto che era la migliore sanità d'Italia, poi invece vivono una nuvola di smog, che è la prima epidemia che ha colpito i pulmoni, sono quelli che da soli hanno avuto più morti e tutto il resto dell'Italia messo insieme, per cui è evidente questo. E poi ovviamente una prevenzione secondaria, per cui interventi specifici epidemiologici, come possono essere gli screening dei tumori, e l'analisi preventiva nei luoghi di lavoro, molto spesso nocivo in maniera mortale, immediatamente a lungo termine. La prevenzione ambientale, è chiaro che se io costruisco un inceneritore, per esempio come ho fatto ultimamente in battaglia per l'inceneritore ai Castelli, se tu mi metti un inceneritore che è pronto a spargere per l'aria migliaia e migliaia di tonnellate di diossina, per dirne uno solo delle delle sostanze nocive, è chiaro che tu intorno è come se un'esplosione atomica di aumento di malattie respiratorie, cardiovascolari e tutto quello, come già è stato dimostrato in altri, ambiti. Per cui in questo senso è evidente che una prevenzione di secondo livello, che sia più specifica, che faccia anche un po' un'azione dentro le scuole, dentro i posti di lavoro, sui territori, eccetera, è indispensabile. Per una società invece, visto che è una, per una sanità che vuole invece essere definita sulla logica del profitto, è chiaro che la cura diventa l'elemento consumistico appetibile dal punto di vista dei padroni, perché ovviamente nella prevenzione significa che devi curare di meno, nella malattia, che è il vero business, ti devi curare, e se poi è più cronica significa che tu cronicamente dovrai andare a comprare le medicine, i servizi a loro, che te li metteranno al loro prezzo di monopolio. Per noi quindi quello della prevenzione è un tassello fondamentale, un paletto fondamentale di questo perimetro. Ovviamente tutto questo ragionamento non può essere fatto se non c'è l'infrastruttura adeguata, l'infrastruttura soprattutto il personale necessario che soddisfi le esigenze di una società complessa, articolata, con molti bisogni come quella dove viviamo, dove per esempio la maggioranza è anziana, per cui ci sono molte patologie che riguardano la terza età, che si cronicizzano e per cui hanno bisogno di assistenza, di servizio, di tutto. In questo senso fare uno dei punti è un piano straordinario di assunzione del personale a tempo indeterminato, ovviamente con la stabilizzazione dei precari, le reinternalizzazioni del personale, delle attività che sono state invece esternalizzate, ergo privatizzate, per cui lasciando da parte i tetti di spesa e le cose in costituzione di limiti di cose, perché ovviamente per noi non ha nessun senso, la salute umana il bene primario, per cui dovremo fare in modo che mettano i tetti su altre cose molto meno utili dal punto di vista umano. Siamo nel pieno di una guerra in Europa che ha assunto delle dimensioni per decenni non pensabili, adesso ci siamo, i pericoli di un flusso di allargamento eccetera fanno specie in questa situazione, i richiami all'incremento delle spese militari e così via, giusto per citarne uno. E ovviamente allargamento del personale, reinternalizzazione dei servizi significa un contratto unico per tutti i lavoratori e le lavoratrici del comparto sanità. Privato e pubblico va tutto messo, allineato allo stesso contratto pubblico, che deve stabilire, si parla molto del salario minimo, ecco, diciamo il contratto minimo deve essere il contratto pubblico e tutti si dovrebbero allineare a quello. Invece è una giungla ovviamente fatta a immagine e somiglianza del profitto, in cui le contrattivi, precarizzazioni, limiti, super sfruttamento, eccetera, evidentemente sono la norma, è la norma che sta alla base della nostra critica a un sistema che è proprio concepito in questa maniera. E poi, parlando in prospettiva, abbiamo detto che siamo per l'eliminazione numero chiuso universitario, compresi i corsi di laurea professionali, specializzazioni sanitarie, sociali, la formazione e così via. E poi nel particolar modo c'è un riferimento anche alla internalizzazione del medico di famiglia, perché il medico di famiglia, non essendo, molti pensano che faccia parte, sia interno al Servizio Sanitario Nazionale, in realtà non è così, e sono di questi giorni tutti i servizi che lamentano il fatto della mancanza di figure di questo tipo al servizio della popolazione, sempre legata a questa logica del profitto che ormai è pervasiva, sottomette alla propria dinamica tutti i meccanismi. Ovviamente all'interno di questa cosa c'è anche l'elaborazione dei ticket per la fine della pratica che riteniamo infame, una parola differente non c'è, dell'intramoenia, dell'extramoenia, ossia noi ci mettiamo strati, ci mettiamo una struttura eccetera, poi qualcuno si prende il frutto del lavoro e si fa i suoi profitti. Ecco, questa cosa veramente inaccettabile, nonostante tutte le foglie di figo che le amministrazioni, particolarmente quelle di sinistra, questo va detto, perché molto spesso noi siamo legati ancora a una logica che vede le amministrazioni divise in sinistra e destra, quando in realtà dal nostro punto di vista amministrazioni o profitto o non profitto, in realtà sono tutte a profitto, perché altrimenti non diventi un amministratore in questa società, visto che i concorsi, chiamiamoli così, interni se li fanno a suon di capacità di corruzione, a suon di capibastone e così via. Ovviamente un altro aspetto che abbiamo affrontato è la questione dell'autonomia regionale differenziata, che secondo noi è proprio il grimaldello per destrutturare il servizio sanitario nazionale e piegarlo, metterlo a profitto, perché ovviamente significa, e come si è dimostrato durante la pandemia, che un servizio sanitario nazionale in realtà non è tale, ma diventano 21 sistemi regionali con delle dinamiche differenziali, dei trattamenti differenti, che vede pure questa cosa oscena, e parliamo tanto delle migrazioni, anche la migrazione interna, viaggi della speranza, soprattutto da sud verso nord, di chi è malato e a sud non è in grado proprio di poter affrontare neanche il minimo dell'aspirazione di sopravvivenza, francamente è imputabile a questa autonomia regionale differenziale, che secondo noi è semplicemente abolita. Non c'è una discussione. Questo non significa che poi nella strutturazione debba essere una struttura servizio sanitario nazionale che si adatta come un guanto alle realtà locali, ma questo, cioè, penso che ci sia un paese come questo tutta la capacità per sapere come interpretare questa dialettica, questa adattabilità, ma il fatto è che il servizio deve essere inteso in termini complessivi, nazionali, se non addirittura internazionali. Ci parlano molto dell'integrazione a livello internazionale, poi invece c'è la disintegrazione a livello regionale, addirittura nella stessa regione ci sono trattamenti differenti. Basti vedere tra una persona che vive a Roma, per esempio, e una persona che vive a Rieti, ad esempio, faccio degli esempi così, potrebbe anche non essere proprio.
Fra l'altro, fra poco ci collegheremo con Rieti e questo ti invito pure a andare.
Esattamente, per cui poi lascio la palla a loro a spiegare se mi sono sbagliato oppure in realtà è questo. Ovviamente c'è tutto poi all'interno della piattaforma il discorso su ILEA, che noi riteniamo insufficienti, riteniamo che vadano integrati tutta una serie di patologie, di malattie, di situazioni che sono escluse, anche banalmente quella della odontoiatria, che è un problema che riguarda tutti e guarda caso poi è quella che diventa è stata un po' parametrata a un fatto estetico, come se la masticazione e il posizionamento dei denti non incidesse invece sulla postura, sulla digestione, su tutta un'altra serie di cose, per cui questo senso l'abbiamo messo in modo proprio esemplare all'interno della piattaforma con un richiamo specifico, perché è veramente lampante la sua esclusione e la sua ingiusta esclusione, per non parlare ovviamente di tutti gli altri cosi. Nell'ultima parte, forse dimenticato qualcosa, si farà sempre in tempo, è poi la questione che l'aziendalizzazione, la privatizzazione hanno portato un servizio sanitario nazionale e all'amministrazione, un servizio, questo servizio sistema tra virgolette molto autoritaria, antidemocratica. Perché? Perché nella logica del profitto, come è evidente, non si ammettono discussioni. Il profitto va in, diventa l'elemento, lo snodo di tutti i ragionamenti, di tutte le azioni, di tutti i parametri di valutazione, di tutto eccetera, e non ammette il dissenso. Per cui in questo senso c'è un'autocratizzazione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, di cui i fenomeni repressivi ai danni di lavoratori, lavoratrici che hanno la semplice colpa di far notare che le cose potrebbero far funzionare meglio, potrebbero funzionare meglio, potrebbero funzionare in maniera più giusta, o si oppongono ad esempio alle solite infami, nuovamente uso la parola, corsie privilegiate per i soliti nodi, mentre i gironi danteschi e i pronto soccorso e tutte le altre cose sono riservate a chi non ha afferenza, a chi non ha le relazioni, a chi non ha amicizia. Poi si ritrovano a essere perseguitati nel posto del lavoro a suon di denunce, di tribunali, di sanzioni pesantissime dal punto di vista anche economico, e ovviamente ha un meccanismo costante di pressione, mobilitazione e così via. Per cui riconquistare, anche noi diciamo, un controllo partecipato, democratico e popolare, non solo dei lavoratori ma di tutti i cittadini, su dei meccanismi decisionali che molto spesso fondamentalmente sempre sono più legati alla garanzia, al profitto, agli amici degli amici, invece che al soddisfacimento delle necessità di benessere della cittadinanza. Diciamo un po', ho cercato di rappresentare questi 16 punti. In realtà ne manca uno, lo dobbiamo integrare, che è quello della nella discussione del mezzo, di dedicare un punto specifico alla sanità di genere e alla sanità intendendo la riappropriazione di strutture come i consultori e di tutta la visione politica che c'era dietro alla questione specifica della sanità di genere, della condizione della donna, che ha sempre nel corso del tempo subito un'impostazione patriarcale, che guarda caso fa è sinonimo di profitto da certi punti di vista. Per cui cercando di mettere in evidenza questo aspetto di maggior sensibilità, maggior tutela rispetto a questo argomento, diciamo. Vabbè, che un po' nell'illustrazione penso
che sia stato ampiamente esaustivo. E penso insomma che sia abbastanza chiaro il ragionamento che ha guidato questa costruzione, questa piattaforma, e appunto noi a questo punto intanto gli ascoltatori potranno trovare sui vari pagine Facebook, siti eccetera della rete nazionale e del coordinamento regionale sanità informazioni sulla piattaforma e quant'altro. E comunque insomma avremo modo, soprattutto speriamo, di raccontare vertenze e lotte che danno gambe e forza a questa stessa piattaforma. Per cui, se non hai altro da aggiungere, noi ti saluteremmo, ci scusiamo un po' per la modalità un po' netta, ma allora è un po' importante, e quindi per il momento ti ringraziamo.
Benissimo, non ho altro da aggiungere, vi ringrazio per lo spazio che ci avete dato per illustrare un po' questo documento, che come dicevi tu cosa è reperibile online, che speriamo possa prestarsi a un utilizzo nel particolare complessivamente adeguato a tutto il ragionamento che abbiamo fatto. Grazie.
Grazie a te e a presto, ciao. Bene, abbiamo terminato anche questa corrispondenza, adesso andiamo velocemente a uno stacco musicale per l'ultima corrispondenza di oggi.
quasi riempie di schiuma il cielo di fumi. La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. E invece le porta la morte perché radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie. Bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in studio. Come detto, abbiamo al telefono una compagna de Baia del Collare, appunto questo gruppo, questa associazione che sta organizzando questa due giorni al lago di Paterno, in provincia di Rieti, vicino Rieti, per un'iniziativa sull'acqua pubblica e in, diciamo, in vertenza, in contrapposizione con l'ennesimo intervento dell'ACEA, sempre più una azienda che nel fare del profitto il suo unico verbo non ha problemi, diciamo, a devastare territori. È la stessa azienda che al momento è incaricata della costruzione dell'inceneritore a Santa Palomba, l'inceneritore di Roma, e quindi un po' dallo stesso da quello che ci racconterai credo potrà emergere anche in qualche modo un legame, no? Come questa necessità del raddoppio del Peschiera sia legato alle necessità di approvvigionamento dei servizi industriali della città di Roma, e quindi anche dello stesso inceneritore, che sappiamo consumerà quantità enormi di acqua. Ecco, penso di aver rappresentato in maniera anche un po' confusa quello che è il senso della vostra iniziativa, quindi lascio a te un po' raccontarcela. Intanto ti ringrazio per l'intervento. Adesso ti sentiamo male. Adesso bene. Ora bene.
Oh, perfetto. Scusate, ma sto in macchina. No, no, intanto ciao a tutti e tutte, grazie per il sito dello spazio. E rispetto appunto a quello che hai detto tu sul ruolo di ACEA e sulle possibili infinite connessioni che ci sono poi tra i vari progetti di cui è promotrice e finanziatrice, ma cioè, ci sarebbe molto da dire. Noi in realtà siamo in provincia di Rieti, tra il comune di Castel Sant'Angelo e quello di Città Ducale, e di fatto ci troviamo a poche centinaia di metri da quelle che sono le sorgenti del Peschiera, che sono appunto le principali fonti di acqua da cui appunto Roma si rifornisce. E la storia, diciamo, del legame tra i nostri territori e quello di Roma è una storia che insomma inizia tantissimi decenni fa. Il problema è che nel momento in cui ACEA mette le mani appunto su quella che è la gestione della risorsa idrica, accadono come al solito una serie di cose un po' strane, tra cui questo progetto che abbiamo un po' raccontato, quello del raddoppio dell'acquedotto, che si inserisce in questo periodo storico anche in quello che è appunto il piano di finanziamento, il PNRR. Noi siamo zona sismica, rientriamo nell'area del cratere appunto dei terremoti 2016-2017, l'acquedotto è sicuramente un acquedotto vecchio e con la scusa della messa in sicurezza in realtà ci sarà un ulteriore prelievo di acqua, a fronte del fatto che negli anni ACEA dichiara, tra l'altro con i suoi dati che come dire ormai pubblicizza senza neanche troppo pudore, che c'è una dispersione d'acqua diciamo all'interno dell'acquedotto, che dunque parte alle sorgenti del Peschiera, attraversa l'acquedotto Peschiera Le Capore, alla centrale di Sarisano si dirama e poi approvvigiona appunto la città di Roma e non solo. In questo tragitto c'è una dispersione di perdite di circa 10.000 litri d'acqua al secondo. Ora, qualche mese fa ha dichiarato che queste perdite magicamente è riuscita a ripararle, quindi se prima parlavamo di un'oscillazione tra il 48 e il 60% delle perdite, oggi ne dichiara circa un 27, a volte 38. La verità però è che non c'è manutenzione, che questa multinazionale fa profitto su queste perdite e lo fa appunto attraverso le bollette che vengono pagate dai romani, e oggi come dire c'è un interesse a prelevare ancora acqua, a prelevare acqua in modo indiscriminato senza tenere in considerazione quello che è lo stato attuale dei fiumi e anche quello che è lo stato del cambiamento climatico. Noi veniamo da una zona appenninica dove generalmente ci sono precipitazioni nevose in inverno. Quest'inverno nell'Appennino dell'Italia centrale c'è stato un meno 84% di precipitazioni nevose. Questo vuol dire che le sorgenti non vengono rifornite d'acqua. Piogge ce ne sono state di violente e comunque per brevissimi periodi, tant'è che anche noi abbiamo avuto problemi di allagamenti, non come in altre zone d'Italia, ma c'è anche quello, quindi siamo comunque, come dire, territori multirischio, come vengono definiti, multirischio idrogeologico e non solo. E quindi questa politica è una politica vergognosa, e dunque noi abbiamo deciso appunto di parlarne sia sul nostro territorio che insieme agli altri territori e soprattutto insieme a tutte quelle realtà che da prima di noi denunciano questo tipo di politiche basate sul profitto e l'estrattivismo. E dunque in questi due giorni di questo weekend che arriva ci saranno queste realtà che hanno sostenuto le nostre iniziative, la nostra volontà di parlare. Noi nella provincia di Rieti già un annetto fa avevamo iniziato con la proiezione di documentari sull'importanza dell'acqua, con alcune presentazioni di libri, poi abbiamo fatto un'assemblea cittadina il 23 di marzo in città a Rieti che ci ha sorpreso perché c'è stata una partecipazione molto numerosa da parte della popolazione rietina. Poi ci siamo spostati in Sabina, dove appunto la Sabina ci ha chiesto di partecipare e coorganizzare un'altra assemblea pubblica, e così abbiamo un po' creato un percorso, no? Abbiamo provato a fare a tessere una trama. E quindi nulla, durante la due giorni parleremo molto di acqua, lo faremo sia dal punto di vista più culturale, appunto con dei docenti esperti sia di Appennino che di risorsa idrica sul territorio che di gestione della risorsa idrica. Ci sarà una presentazione di un libro molto importante, che è un libro assemblea, perché in realtà appunto è un testo molto eterogeneo che si chiama Gli Stati Generali dell'Acqua. Lo discuteremo insieme ad alcuni autori che siamo riusciti a intercettare e che sostengono insomma questo nostro impegno. E dunque il sabato avremo questa opportunità di parlarne, approfondire, avere più conoscenza possibile di quella che è la gestione della risorsa idrica. Domenica invece ci sarà il momento più politico in senso esplicito, nel senso che arriveremo con questo sit-in intorno alla centrale delle sorgenti del Peschiera e lì appunto tutte le realtà che ci seguono vorranno interverranno, parleranno appunto di quello che è il ruolo di ACEA e soprattutto denunceremo insomma in modo esplicito e a gran voce che queste politiche ci hanno veramente, veramente stancato. E il desiderio è anche quello di far vedere a un territorio che non è di certo quello della capitale, dove ci sono mobilitazioni più massive o comunque c'è una presa di posizione maggiore, che insomma forse c'è bisogno di essere di più e di essere coscienti e di decidere di difenderlo, il territorio, da queste politiche. Abbiamo anche provato a invitare degli amministratori comunali che sono anche una memoria storica, come dire, di quella che è stata la storia dell'acqua sul nostro territorio. Speriamo di incontrarli anche per sentire il loro punto di vista, perché è importante, ma non sappiamo se aderiranno, insomma forse no, ma magari sì. Certo. E quindi ecco, l'idea è questa, soprattutto è quella di creare un filo rosso tra le varie realtà. Mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo.
Ah, ok, ok. No, dimmi tu, stop.
Infatti, ti lasciavo andare, vai.
Due cose. Una, questo filo rosso tra tanti territori diversi che possiamo dire che rientrino sotto la regione Lazio, ad ACEA fa comodo se c'è divisione, se c'è conflitto tra i territori, perché chiaramente è un po' una sorta di divide et impera. Noi invece vogliamo che ci sia coesione, perché c'erano delle lotte in passato per l'acqua pubblica, quindi ci sono realtà che sono attive da molto più tempo di noi e territori che fanno la loro fatica. Noi non pensiamo che l'acqua non debba arrivare sui territori, pensiamo che se ACEA riparasse le perdite si riuscirebbe a garantire quel principio di solidarietà idrica e dunque di approvvigionamento di tutto il territorio di Roma e anche di quei territori come il Viterbese e i comuni limitrofi. Tra l'altro abbiamo un esempio catastrofico, quello del Farfa, di come è stata gestita lo sfruttamento della risorsa idrica da parte d'ACEA, e è un disastro ambientale in corso. Dunque abbiamo anche un esempio molto negativo e quindi l'abbiamo raccontato, c'è stata un'iniziativa qualche settimana fa proprio in Sabina e alcune persone hanno potuto vedere con i loro occhi gli effetti delle politiche di ACEA. Quindi ecco, noi crediamo veramente che questa ulteriore questo ulteriore prelievo d'acqua non serva realmente a un fabbisogno di Roma, che in realtà verrebbe soddisfatto appunto con le riparazioni delle perdite senza fare profitto su un bene comune, ma che serva ad altro. Probabilmente l'acqua servirà per raffreddare i tanti progetti, anzi i tanti inceneritori, l'acqua serve per far funzionare queste opere maledette che mettono in campo, e quindi non ci stiamo, perché è un bene comune e quindi non vogliamo che venga sfruttato così.
Sì,
lo denunceremo.
Certo, chiaramente noi come Coordinamento Regionale Sanità saremo presenti, perché appunto riteniamo importante proprio quello che tu dicevi e il fatto che il benessere delle persone deriva appunto da quelle che sono le condizioni poi di vita, quindi ambientali, sociali, reddituali e quant'altro, relazionali eccetera, e soprattutto pensiamo che questo consumo delle risorse derivi non dalle necessità del benessere umano ma dalle necessità del profitto, quindi oltre ad aggiustare l'acquedotto, se magari si ripensasse il sistema di produzione, quindi si avrebbe evidentemente degli effetti differenti, e quindi pensiamo sia molto interessante questa vostra iniziativa. È un esempio un po' per tutte le realtà, almeno della nostra regione, ma penso un po' anche da altre parti.
Se posso solo dire una cosa, posso?
Certo.
Ok, dato che appunto lo stiamo organizzando nelle nostre migliori intenzioni, nel modo più organizzato possibile, vorrei fare questo appello, diciamo, pubblico a seguire sui social network di Palia dal Collare, sia su Facebook che su Instagram, le cose che pubblicheremo in questi giorni, soprattutto per avere più informazioni. E soprattutto fare lo sforzo di compilare un Google Form, il link si trova appunto nei riferimenti che vi ho dato, solo per permetterci di avere un'idea dei numeri e delle tende per il bivacco notturno, perché appunto c'è questa possibilità, però appunto per permetterci di gestirla al meglio abbiamo bisogno di sapere i numeri, e quindi quel Google Form è importante per noi, e tra l'altro ci sono pure indicazioni su cosa chiediamo alle persone che parteciperanno, anche cosa devono portare per non produrre rifiuti, quindi chiediamo di portare le proprie stoviglie, insomma c'è tutta una logica e politica che abbiamo deciso di mettere in campo, quindi un piccolissimo sforzo, ma ci vuole poco a leggerlo e a compilarlo, e non costa nulla, quindi certo. Lo dico anche qua.
Certamente, noi accogliamo il tuo invito. Grazie. Poi magari quando ci vediamo parleremo un giorno, non con te ma un po' con tutti, di questo utilizzo di Google eccetera, che magari è un elemento sul quale interrogarci.
Hai ragione ma infatti questa è una grande un grande tema, sì, perché non parliamo
no è diffuso, tutti quanti lo facciamo, non è?
Lo so
va bene,
parliamone.
Esatto.
Grazie mille.
Grazie a te, e invitiamo tutti e tutte coloro che possono a venire sabato 15 e domenica 16 a Lago di Paterno, ricorda, sì, precisamente la località. Lago di Paterno.
Frazione di Vasche, Lago di Paterno, in provincia di Rieti, lungo la Salaria, superando Rieti, andando verso l'Aquila, per capirci. Ci sono le indicazioni e col navigatore si trova molto facilmente.
Perfetto, grazie ancora e ci vediamo.
Grazie
sabato.
A voi davvero. Ciao.
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 Bene, con questo abbiamo davvero concluso la trasmissione odierna, ma ci ha richiamato anche la necessità di ricordare che mercoledì prossimo, 19 luglio alle 18 presso Largo del Nazareno, davanti alla Federazione Nazionale del PD, ci sarà un presidio contro l'inceneritore organizzato appunto dal Comitato No Inceneritori Santa Palomba, dal Coordinamento No Inceneritori di Albano, dal presidio permanente contro la discarica di Roncigliano e da tanti altri comitati, sia comitati territoriali, comitati ambientali, comitati di quartiere e così via, e quindi tutti e tutte siete invitati anche a questo appuntamento. Per quanto ci riguarda, finiamo qua.